Mille voci.
Un pomeriggio di studio dal titolo «E a noi chi pensa? Chi mi aiuta ad aiutarmi?» rivolto agli operatori del mondo sanitario e dell'assistenza e un progetto denominato «Linea» per i docenti e per chi lavora nel mondo dell'insegnamento. Però un unico obiettivo, quello di prevenire forme di stress e malessere che possono portare anche a gravi difficoltà nello svolgimento del proprio lavoro e non raramente a vere e proprie condizioni di burnout. Ben ritrovati da Nicola Colotti al microfono e Cristiano Castelletti in regia con l'assistenza tecnica di Roberto Conti. Il seminario di domani pomeriggio che si tiene alla Fondazione Casa Anziani Aranda di Giubiasco vede tra i relatori anche Liala Cattaneo, coordinatrice del laboratorio di psicopatologia del lavoro dell'organizzazione socio-psichiatrica cantonale. C'è poi il progetto Linea, che è quello per il sostegno ai docenti in difficoltà e per la promozione del loro benessere, potremmo dire, del Dipartimento Ticinese dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, che è coordinato dalla responsabile Paola Mosley Pellegatta. Sentiremo entrambe, ma sentiremo anche Carlotta Vieceli, che è psicologa e responsabile del servizio psicologico di sostegno per i docenti e già psicologa del servizio di psicopatologia del lavoro. Quante parole che già potrebbero in qualche modo farci un po' di confusione. Allora, Carlotta Vieceli, innanzitutto buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno.
Grazie di essere qui con noi. Cominciamo magari dalle definizioni per evitare poi di fare confusione. Io ho parlato di burnout, poi si può parlare anche di stress, si può parlare di forme di disagio, però magari cominciamo proprio dalla definizione di burnout, una parola che si usa e si sente usare sempre più spesso, ma che cos'è esattamente il burnout?
Ma il burnout è una forma di stress occupazionale, di tipo relazionale, che può appunto verificarsi in professionisti che svolgono una professione di aiuto, quindi dove c'è una importante componente relazionale. Il burnout, diciamo, ha delle dimensioni poi che gli sono proprie, nelle quali magari poi potremo entrare successivamente, però ecco, diciamo, quindi è un disagio correlato allo stress, ma che si verifica principalmente in questo tipo di professionisti.
Però può colpire anche altre categorie, perché dopo sarà interessante capire se appunto il burnout è relativo a un certo tipo di relazione di lavoro, a un certo tipo di attività professionale, oppure si può definire come qualcosa a cui tutti noi siamo potenzialmente soggetti. Come a dire, è una condizione individuale o è una condizione relazionale quella del burnout?
Ma diciamo che oggi effettivamente, rispetto a quello che dice lei, utilizzano alcuni ricercatori hanno anche utilizzato il termine burnout per altre categorie professionali, no? Quindi anche per chi svolge delle professioni nell'ambito dei servizi, dove quindi c'è una importante componente relazionale e di soddisfacimento del cliente. È vero, tuttavia, che diciamo questa asimmetria della relazione, questo prendersi cura dell'altro, viene un pochino a mancare, ecco, in questo ambito. Però è vero che si può sentire un po' utilizzato anche per altre categorie professionali.
Saluto qui in studio, la ringrazio anche appunto Paola Mosley Pellegatta, che è responsabile del progetto Linea per il sostegno ai docenti in difficoltà e promozione del benessere. Poi entreremo un po' più nel dettaglio di che cos'è questo progetto, ma due parole iniziali con lei per capire perché i docenti sono una di quelle categorie potenzialmente a rischio di stress e burnout. E l'altra categoria, ma dopo lo sentiremo direttamente da Liala Cattaneo, sono appunto le persone attive nel mondo dell'assistenza e della cura. I docenti non sono nuovi a questo tipo di stress e di potenziale, insomma, burnout, ma perché sono diventati una categoria, oggi si direbbe con una brutta parola, attenzionata da parte dei servizi psicologici?
Allora, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Effettivamente la professione docente è una professione con una forte componente relazionale e questo fa sì che dà delle soddisfazioni, evidentemente, questo avere molte relazioni, ma può essere anche fonte di difficoltà, di sovraccarico. Ed è per questo che il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport si è interessato da sempre e in particolare negli ultimi anni dà una grande attenzione a questa tematica, perché il bene dei docenti ha evidentemente delle ricadute positive sul clima dell'istituto e sulle altre componenti della scuola, sui ragazzi, gli allievi, sui colleghi, sulle direzioni, quindi è ritenuto importante. I fattori di rischio del disagio per i docenti possono essere raggruppati in quattro categorie. Ci sono i fattori sociali e personali del soggetto, quindi della persona, le caratteristiche individuali. Ci sono i fattori relazionali, rapporti interpersonali con studenti, docenti e familiari. I fattori oggettivi, organizzativi e professionali, quindi l'organizzazione scolastica, proprio le condizioni di lavoro, le riforme sono agenti anche di stress in alcuni casi. E poi infine abbiamo i fattori socioculturali, cioè in una società in piena evoluzione, società multiculturale, culturale, la delega dei genitori all'educazione dei figli sono anche un elemento che può causare dei disagi dei docenti. Quindi in queste quattro categorie possiamo raggruppare gli elementi principali di un eventuale disagio dei docenti.
Adesso noi le abbiamo numerate anche un po' velocemente, Paola Moisley Pellegata, poi magari le riprendiamo, non dico una per una in maniera metodica, però è utile capire, perché effettivamente prendendo spunto da due categorie professionali come quella degli assistenti per la cura, insomma, qui stiamo parlando del campo medico, del campo assistenziale, e quello dei docenti, in realtà prendiamo due categorie che sono, diciamo, considerate particolarmente sensibili, però questo discorso può rivolgersi a chiunque, quindi non è che il tema della trasmissione di questa mattina vuole essere esclusivo e quindi rivolto soltanto a chi lavora nel mondo della cura e della scuola. È vero che oggi l'evenienza del problema burnout può riguardare tutti, lo stress sul lavoro può riguardare tutti. Cerchiamo appunto di vedere il tutto in un senso più generale, e così anche i nostri ascoltatori magari hanno da raccontarci o da chiederci delle informazioni o manifestarci anche delle esperienze personali. La trasmissione è soprattutto rivolta a loro e quindi sapete che ci potete contattare sin da subito.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Thank you.
Le 11:15 a mille voci, oggi parliamo di chi mi aiuta a capire lo stress e il burnout, anzi prendiamo spunto da un incontro che viene organizzato domani rivolto soprattutto agli operatori del mondo sanitario dell'assistenza dal titolo "E a noi chi pensa, chi mi aiuta ad aiutarmi". Allora, per capire di che cosa stiamo parlando, tra un attimo vi facciamo sentire una delle responsabili, una delle relatrici di questo pomeriggio che si tiene alla Fondazione Casa Anziani Aranda di Giubiasco, Eliala Cattaneo. Però prima di ascoltare l'intervista che abbiamo registrato, perché purtroppo Eliala Cattaneo non poteva essere qui con noi questa mattina per altri impegni, c'è già un'ascoltatrice che vuole intervenire, allora le diamo subito la parola. Agnese, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Dica.
Appunto, io volevo chiedere questa cosa, che durante le cure, non so, nelle varie professioni sanitarie c'è questa informatizzazione, no? Questo benedetto computer che è sempre un po' al centro della situazione, no? E penso che anche questo abbia avuto che sia un fattore di grande stress, perché se da una parte tutti lo possono riconoscere che è di grande utilità, dall'altra quando si lavora con le persone c'è questo strumento, è veramente molto, può essere anche molto stressante. Cioè, guardare in faccia una persona non è come guardare un computer.
Agnese, lei lo dice perché è un'esperienza che ha vissuto direttamente lei sulla sua pelle.
Sì, io la vivo nell'ambito del mio lavoro, e devo dire che, pur riconoscendo tutta l'utilità di questo strumento e che purtroppo non se ne può più fare a meno, cioè riconosco anche che nella relazione con la persona può essere anche una cosa un po', cioè che fa un po' perdere di vista certi aspetti. Allora, io non lo condanno assolutamente, però cioè, per il personale è sicuramente una fonte di stress, e per la persona che sia davanti non sempre è una cosa positiva.
Credo che valga anche per altre professioni, perché effettivamente quando interagiamo con qualcuno vorremmo poterlo guardare negli occhi, mentre magari i suoi occhi sono più concentrati sullo schermo del computer. Agnese, faccio commentare le sue parole alle nostre due interlocutrici qui in studio, quindi grazie di aver chiamato.
Bene, grazie a voi.
Carlotta Vieceli, la domanda di Agnese chiama in causa non soltanto il personale curante, però particolarmente le persone che si relazionano con gli altri.
Ma in effetti ringrazio Agnese per la segnalazione, per mettere in evidenza questo aspetto, nel senso che l'informatizzazione del lavoro per chi svolge dei lavori di cura, diciamo che viene anche spesso segnalata dalle persone che si rivolgono comunque al laboratorio di psicopatologia del lavoro e con le persone con le quali noi entriamo in contatto, nel senso che dobbiamo pensare che questa parte informatica è in fondo, diciamo, l'opposto della relazione, no? E quindi è, diciamo, per chi ha scelto un lavoro relazionale può essere ancora un po' più difficile, come dire, inserire questa dimensione. E poi è vero che c'è, come dire, un aumento un po' dello svolgere anche questi compiti amministrativi e burocratici da parte appunto di chi lavora nel sociale, nel sanitario, ma anche nell'istruzione, che quindi si ha la percezione, o si può avere la percezione, che traggano spazio e tempo alla relazione, che in fondo è il motivo primario per il quale si è scelta quella professione.
Sì,
quindi c'è un po' anche un conflitto, no? In un qualche modo di di valori rispetto al proprio lavoro.
In un mondo in cui spesso appunto camminiamo per strada guardando lo schermo del nostro telefonino e neanche ci accorgiamo di quello che ci sta intorno, è vero che nei mestieri, nelle professioni in cui bisogna avere relazioni con gli altri, questo aspetto può diventare saliente. Dopo faccio commentare anche a Paola Moisli Pellegatta, però prima sentiamo anche Carlo, che così magari abbiamo uno spunto in più. Carlo, buongiorno.
Io sarò velocissimo. Gli insegnanti non devono sopportare soltanto gli scolari, ma devono sopportare anche le prepotenze dei genitori. Non è più come una volta che quando la maestra dava uno schiaffetto si andava a casa e si diceva: guarda che la maestra mi ha dato uno schiaffetto. Allora si pingava anche dal genitore uno schiaffetto. Mm-hmm. Oggi questo si è invertito e gli insegnanti non hanno soltanto con gli scolari, ma
anche con i genitori, certo,
100%
Carlo.
Di più con i genitori.
Adesso grazie Carlo di aver ricordato anche questo aspetto, che ovviamente non ha a che fare con gli schiaffetti, che per fortuna oggi non si danno più e non si devono più dare, però è anche vero che appunto i docenti devono fare comunque riferimento a una costellazione di aspetti che una volta non erano così sensibili come oggi, Paola Moisli.
Sì, certo, le componenti della scuola sono evidentemente da sempre allievi, insegnanti e famiglie, ma nel corso degli anni sono cambiate i pesi, cioè nel senso che alle famiglie viene data più forse possibilità ora di dire la loro, e poi ci sono persone hanno modalità diverse, ma a questo proposito vorrei dire che effettivamente per gli insegnanti in certe situazioni particolari è difficile gestire certi colloqui con dei genitori, se arrivano magari con degli argomenti complessi o magari con delle modalità un po' particolari. Proprio a questo proposito, per aiutare i docenti a vivere questo cambiamento, ma positivamente, nell'ambito di Linea facciamo tutta una serie di attività di formazione continua, tra queste per esempio un'attività sulla gestione del colloquio in generale, situazioni di colloquio difficili, perché ricordiamo che certi colloqui magari con i genitori sono difficili perché ci sono situazioni delicate e complesse di ragazzi da discutere, quindi ci vuole pazienza, ci vuole ascolto, ci vuole empatia, e tutti questi elementi vanno anche un po' esercitati.
Io vorrei adesso proporvi l'intervista che abbiamo registrato nei giorni scorsi con Liala Cattaneo, che è coordinatrice del laboratorio di psicopatologia del lavoro, che è poi un servizio dell'organizzazione sociopsichiatrica cantonale, ma che sarà relatrice di questo pomeriggio informativo "E a noi chi pensa? Chi mi aiuta ad aiutarmi?", è questo il titolo. E a Liala Cattaneo ho proprio chiesto questo all'inizio: il perché di questo titolo, di questo seminario che si svolge domani pomeriggio, che è appunto, lo ricordo, rivolto al personale di cura e sociosanitario. "A noi chi pensa, chi mi aiuta ad aiutarmi", un titolo che in fondo pone delle domande. Perché bisogna imparare in qualche modo ad aiutarsi nelle persone appunto che già aiutano? E così poi Liala Cattaneo ci inquadra un po' meglio il tema di questo seminario. Ascoltiamo.
Si parte dal presupposto che siamo tutti formati per aiutare, lo abbiamo scelto come lavoro, come professione, e credo che in questo senso abbiamo tutti gli strumenti per aiutare. Però arriva un certo punto proprio per la particolarità del nostro lavoro, forse abbiamo bisogno anche un po' di aiuto noi stessi, avere almeno la consapevolezza come sto nel mio lavoro, come sto con l'altro che può essere utente, ospite, paziente, proprio perché è una professione che a lungo andare potrebbe logorare emotivamente.
Avete dei dati che corroborano, diciamo, la preoccupazione, cioè di dover intervenire comunque con anche delle giornate formative come quella di domani?
Diciamo che il fenomeno dello stress è sicuramente un fenomeno in aumento, lo dicono le statistiche, per esempio la SECO è molto attenta a questo fenomeno e ha rilevato un aumento, per dirle, il 27% della popolazione attiva nel 2000 aveva manifestato di percepire dei sintomi da stress, nel 2010 era il 34% e oggi che siamo nel 2017 oserei dire che arriviamo attorno al 40%. È un fenomeno in aumento, è un fenomeno che è anche sotto controllo a livello europeo, tant'è che l'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza anche nel 2014 sensibilizzato sui rischi psicosociali, in particolar modo sullo stress lavoro correlato, e in questo senso ha anche demandato gli ispettorati cantonali del lavoro tramite la SECO in Svizzera a chinarsi anche sull'analisi e sul monitoraggio di questi rischi.
Ma perché stress e burnout diventano, diciamo, particolarmente sensibili, vorrei dire persino pericolosi, quando si tratta di persone che lavorano nel campo sanitario?
Ma diciamo che stress e burnout sono due fenomeni simili ma anche diversi, nel senso che lo stress può coinvolgere o può toccare un po' tutte le professioni. Il burnout, per definizione, già originariamente, quando se ne parlava negli anni 70, era un fenomeno che toccava prevalentemente le professioni di cura. Ma proprio perché c'è questa particolarità della relazione con l'altro, della relazione anche intensa con l'altro, con l'utente, con l'ospite, e siccome non abbiamo a che fare con delle merci o con, insomma, con del materiale, esatto, ma con delle persone, si è appurato ed è reale il fatto che se io non sto bene, che sono esaurita o che ho delle problematiche a livello di salute, posso compromettere, insomma, la cura dell'altro. Penso a un medico in burnout, e beh, se fa un errore lui, fa un errore su un essere umano e su un paziente, ed è chiaro che si è un po' più attenti allo stress e al burnout del personale curante, proprio perché abbiamo a che fare con delle persone.
Eliala Cattaneo, allora, andando proprio nel concreto, pensando a chi lavora appunto nelle case di cura, negli ospedali, quali sono i fattori di maggior rischio di stress e burnout a cui questo tipo di operatori è sottoposto e a rischio, insomma, di incorrere?
Ma diciamo che quello che osserviamo è sicuramente il carico di lavoro e la mancanza di tempo. Quello che le persone ci riferiscono è proprio anche il non avere più tempo per la relazione con l'anziano, col paziente o con l'utente, proprio perché sia per a livello di numerosità, ma anche perché sempre di più anche nei nostri settori è stata introdotta tanta amministrazione, tanta burocrazia, e in più c'è sempre il fattore del carico emotivo, che va anche poi di pari passo con la mancanza di tempo. Si ha poco tempo per curare appunto la relazione, in relazione che però invece già di natura chiede attenzione, chiede cura, e può essere sicuramente un fattore importante questo carico emotivo. E poi anche sì, l'amministrazione, la burocratizzazione che troviamo sempre più nelle strutture viene anche molto riferito come fattore di stress ulteriore.
Eliala Cattaneo, per chi ci stesse ascoltando e magari non potrà partecipare al pomeriggio di studio domani dal titolo "E a noi chi pensa, chi mi aiuta ad aiutarmi" presso la Fondazione Casa Anziani Aranda di Giubiasco, a quali fattori, a quali segnali dovrebbero porre maggiore attenzione per evitare poi di trovarsi in una situazione di vero burnout?
I sintomi dello stress e del burnout sono anche molto soggettivi, nel senso che ognuno reagisce allo stress in modo molto soggettivo e diverso, no, rispetto a un'altra persona. Io dico sempre di fare attenzione ai cambiamenti. Se io normalmente sono una persona più o meno in buona salute, estroversa, anche in relazione con l'altro, eccetera, se poi cambio, mi chiudo, divento più aggressiva, al mattino non trovo più il piacere di andare a lavorare e mi isolo, sono tutti dei sintomi che possono essere fisici o cognitivi o anche comportamentali, sono dei sintomi che devo assolutamente ascoltare ed essere consapevole, no, di questi sintomi, non attribuir loro un'altra causa, ma chiedersi: è relativo al lavoro questo mio malessere? E se la risposta è sì, prendere dei provvedimenti. Quindi,
per esempio?
Per esempio, sicuramente a livello mio personale di cura fisica, di curare l'alimentazione, di curare il sonno, anche fare attività extra lavorative, ecco, perché poi quando si è in burnout o nel distress il lavoro diventa predominante, quindi prendersi degli spazi per sé e a livello più lavorativo chiedere, e questo lo ritengo fondamentale, chiedere aiuto, può essere chiedere aiuto ai colleghi, chiedere aiuto al superiore, imparare a condividere anche le emozioni con l'altro, soprattutto nel nostro lavoro, la condivisione del malessere è molto importante.
Oppure rivolgersi direttamente a voi.
Anche, ma prima di arrivare a noi, magari vedere quali sono le risorse all'interno della propria struttura. Dicevo, per esempio, degli spazi di supervisione, le riunioni che non vertano soltanto su questioni pratiche, amministrative, ma anche sul come stiamo, oppure sto gestendo una situazione difficile, quindi condividerla con l'altro, con il collega, col superiore, appunto. Se invece non ho questi spazi o queste risorse, sicuramente chiedere aiuto a degli specialisti, come appunto qui al laboratorio.
Questo sarà quindi il tema del vostro incontro, del vostro pomeriggio di studio domani. Allora intanto, Liala Cattaneo, buon lavoro e buona giornata di studio domani.
Grazie mille, buon lavoro a voi.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Per parlare con noi, per intervenire a Mille Voci questa mattina in compagnia di Paola Moisli Pellegatta, che è responsabile del progetto Linea per il sostegno ai docenti in difficoltà e la promozione del benessere, e Carlotta Vieceli, che è psicologa e responsabile del servizio psicologico di sostegno per i docenti, ma che è anche membro del gruppo del laboratorio di psicopatologia del lavoro, di cui abbiamo sentito la coordinatrice Liala Cattaneo, che ci ha presentato appunto il tema di questo seminario, che è rivolto domani soprattutto alle persone attive nel campo della cura e dell'assistenza. Però questa mattina stiamo parlando anche appunto della categoria dei docenti, che è presa, diciamo, ad esempio di quelle categorie che sono soggette comunque a forme di stress e di sollecitazione nella relazione, in particolare ovviamente con gli allievi e gli studenti, e che possono ricadere appunto in situazioni potenzialmente pericolose, che possono arrivare fino al burnout vero e proprio. Sentivamo da Liala Cattaneo, Paola Moisli Pellegatta, alcuni di questi elementi: il carico di lavoro, la mancanza di tempo, il carico emotivo, insomma, come esempio di situazioni di stress a cui sono sottoposte le persone nel campo della cura. Sono applicabili anche ai docenti, e se sì, fino a che punto si possono fare delle categorizzazioni in questo senso?
Allora, certamente la professione docente, che si sviluppa nel tempo, ha anche questo problema del carico di lavoro. Anche in questa professione ci sono delle nuove mansioni ed è chiaro che questa componente c'è. C'è pure la componente emotiva, perché, come detto, è una professione con forte impatto relazionale, e quindi questa componente c'è. E c'è anche la mancanza di tempo. Il tempo forse non tanto quando si è in aula, perché c'è il tempo da dedicare ai ragazzi, il tempo di lavorare con loro e anche di far passare le conoscenze e fare dei lavori insieme a loro, ma la mancanza di tempo al di fuori di queste ore in aula con i colleghi, perché è importantissimo avere anche un tempo per condividere, collaborare, essere in rete tra i diversi docenti. Questo è uno degli elementi che può prevenire dei disagi. Non sono lasciati da soli quindi i docenti, ma c'è la possibilità di collaborare, quindi promuove anche un benessere lavorativo. Sì, questi elementi quindi parzialmente sono anche presenti, ma come detto anche da Liala precedentemente, condividere e collaborare sono due elementi fondamentali per vivere professionalmente positivamente la quotidianità professionale.
Un altro aspetto che citava Liala Cattaneo, sul quale poi vorrei sentire una riflessione di Carlotta Vieceli, era proprio quello dei segnali e dei fattori che poi sono spesso molto soggettivi, ma vorrei capire fino a che punto soggettività e oggettività in questi casi sono ovviamente correlate, ma vedere anche come poterle analizzare anche da fuori, dal vostro punto di vista di osservatori e di operatori. Ci concediamo un po' di musica, così diamo anche l'occasione ai nostri ascoltatori di farsi venire in mente delle domande o delle riflessioni, se vogliono porre domande o semplicemente raccontare anche delle esperienze, perché per esempio ci è arrivato proprio un messaggio da un'ascoltatrice, Nicoletta, che dice c'è anche la dipendenza da lavoro, no? Quella del workaholic, denominazione ormai presa dalla lingua inglese che è diventata di uso comune, ma insomma la dipendenza da lavoro è anche uno degli aspetti da tenere presente quando si parla di forme di stress e di burnout. Ci veniamo tra poco, prima un po' di musica ancora.
Zero 0 8 4 8 0 3 0 7 0 7, WhatsApp 0 7 9 8 7 3 9 8 2 5, SMS 9 5 5 con dicitura rete 1.
Per parlare con le nostre interlocutrici di questa mattina, Carlotta Vieceli, psicologa responsabile del servizio psicologico di sostegno per i docenti, ma membro anche del laboratorio di psicopatologia del lavoro, di cui abbiamo sentito la coordinatrice Liala Cattaneo, che ha presentato il seminario che si terrà domani, rivolto soprattutto alle persone attive nel mondo della cura e dell'aiuto e che devono in qualche modo farsi carico anche di situazioni di stress che possono essere in qualche modo individuate. E quindi si cerca di prevenire forme più gravi che possono arrivare fino al burnout. O anche potete parlare con Paola Moisley Pellegatta, che è responsabile del servizio Linea per il sostegno ai docenti in difficoltà e promozione del benessere. Paola Moisley Pellegatta, abbiamo detto, se per le persone che sono attive nel mondo della cura il carico emotivo può essere estremamente forte e anche alla fine diventare davvero pesante, per i docenti ci sono tutta una serie di altri fattori di rischio, ma viene da chiedersi perché volete in qualche modo promuovere questa linea di contatto con i docenti, anche perché le altre categorie professionali potrebbero dire: e a noi chi pensa?
Allora, effettivamente per il DEX, per il Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, il tema del benessere dei docenti o quando ci sono un disagio preoccuparsene è un tema caro. È importante e questo è caro da diversi anni perché per almeno quattro elementi. Il primo, c'è stata una serie di studi a partire dal 2008, studi ma anche dei workshop, dei gruppi di lavoro che hanno approfondito la tematica, e da questo emergeva che bisognava far qualcosa, c'erano degli indizi che dicevano sarebbe utile far qualcosa per continuare a promuovere il benessere e a evitare situazioni difficili per i docenti. Un secondo elemento era proprio l'interesse e l'importanza che il DEX dà al miglioramento del clima di lavoro nella scuola, proprio nella convinzione che questo può avere ricadute positive su tutte le componenti scolastiche. Poi sta bene il docente, stanno bene gli allievi, migliore relazione con le direzioni, i genitori. Un terzo elemento è quello che c'è stato effettivamente negli anni un rilevamento con alcuni segnali di disagio. Vorrei tranquillizzare qui dicendo che sugli oltre 5.000 docenti non c'è una situazione allarmante, la maggior parte dei docenti vive positivamente la propria professione, però ci sono anche dei docenti, oltre a essere alcuni in burnout, alcuni che hanno delle difficoltà, delle ansie, dei disagi, dei malesseri, e questi erano stati segnalati o dalle persone stesse o anche dalle direzioni. E il quarto elemento è la volontà proprio del Dipartimento di diventare operativi con delle misure, proprio degli elementi pratici. Per questo interveniamo in quattro ambiti con delle misure pratico, tipo prevenzione, informazione, rete di supporto, proprio per essere presenti praticamente per sostenere i docenti in difficoltà e promuovere azioni volte al benessere dei docenti.
E Paola Mosi, per Legatta non suoni come una provocazione, addirittura organizzate degli spettacoli teatrali.
Allora sì, vorrei ritornare alla provocazione, ma soprattutto alla serietà di questa iniziativa. Io dicevo, abbiamo quattro ambiti di intervento, quindi c'è la ricerca che viene fatta, ci sono un gruppo che lavora sulle alternative professionali dei docenti che hanno dei problemi e non riescono più a insegnare, la sensibilizzazione, l'informazione, la rete di supporto con la psicologa, come dicevamo. Nelle attività di formazione continua ce n'è una che è proposta sotto forma teatrale. Il teatro è per chi suona il campanello, è un teatro interattivo, il target di riferimento sono i docenti, quindi la compagnia UHT accompagnata dal team Linea con Carlotta e me andiamo nelle scuole dove siamo chiamati e svolgiamo questa attività di teatro, una parte dove si presentano delle situazioni complesse della vita quotidiana professionale e poi i docenti sono invitati a partecipare per vedere di proporre soluzioni migliori in questo teatro. È un importante momento di sensibilizzazione e pure di formazione continua, una maniera diversa per trattare questa tematica, con serietà ma anche leggerezza.
Bello il titolo, poi, perché suona il campanello, la citazione da Hemingway è particolarmente azzeccata. Carlotta Vieceli, dicevamo i fattori oggettivi e soggettivi, e credo che questo diventa un aspetto anche fondamentale, perché se, come diceva Liala Cattaneo, bisogna imparare a riconoscere quali sono gli elementi che portano a situazioni di rischio potenziale per chi sente in qualche modo la propria condizione lavorativa che diventa sempre più fragile, ma come fa a distinguere i fattori soggettivi da quelli oggettivi? Si diceva sintomi che possono essere percepiti in modo diverso da ciascuno, ma esistono poi dei fattori oggettivi che la persona può analizzare in qualche modo e quindi non somatizzare tutto e riportarlo solo a se stesso? È difficile distinguere i due piani, quello soggettivo e quello oggettivo, oppure no?
Ma diciamo che, insomma, ognuno di noi è la miglior bussola per definire il proprio stato di benessere o malessere. Diciamo che chiaramente più è, parlava anche Liala, come dire, più è elevata la conoscenza di noi e la consapevolezza, come dire, di come stiamo, maggiori sono anche le possibilità di riconoscere delle variazioni, no, in questi stati. Alcune volte noi tendiamo, diciamo, ad attribuire a fattori così esterni o magari diciamo non propriamente quelli che sono i fattori specifici che causano il disagio, la causa del nostro malessere, no? Cioè abbiamo magari dei sintomi digestivi piuttosto che un'insonnia, piuttosto che altri sintomi che li attribuiamo magari, non lo so, a delle cose che non sono correlate effettivamente con il tipo di disagio. Quindi può volerci anche molto tempo per alcune persone di fare una correlazione tra il loro stato di malessere e la situazione lavorativa.
Quindi non è evidente che la persona che percepisce questa forma di disagio in qualche modo si metta nella condizione di chiedere aiuto?
Non è evidente, no, non è evidente, per quello anche che facciamo queste, diciamo, questi interventi di formazione, di sensibilizzazione, di informazione, di modo che, come dire, si possano conoscere anche quali sono i fattori di rischio, quali sono i sintomi e si possa aumentare anche la consapevolezza del proprio benessere lavorativo, di modo che poi le persone acquisiscono degli strumenti per fare un po' un'analisi. È vero che diciamo il burnout ha delle dimensioni che sono conosciute e che sono definite, nel senso che c'è una dimensione dell'esaurimento emotivo che ha a che fare con una stanchezza, con un sentirsi privi di energia, con sentirsi stanchi anche dopo aver riposato, e diciamo la persona inizia a sentire di non avere più quasi nulla da dare dal punto di vista professionale. In maniera un po' difensiva c'è poi un'altra dimensione, che è quella del distacco dalla relazione, che è quella di cui parlava la collega, che può generare poi anche dei pericoli, uso questo termine, nel senso che può esporre anche un po' ad un rischio di errori professionali, nel senso che per proteggersi si riduce un po' il coinvolgimento nella relazione, no? Quindi la persona è vista in maniera un po' meno umana, no? Nel senso, perché si sente di non avere proprio le energie per far fronte a questo elemento.
E si pensi a quanto può essere delicato questo quando si pensa a persone appunto che sono attive nel campo della cura e che quindi devono dare qualcosa agli altri e soprattutto ai pazienti, alle persone che hanno bisogno, che soffrono, ma si pensi anche alla delicatezza del ruolo del docente che deve dare e comunicare ai propri allievi e studenti qualcosa, e ovviamente se si chiude finisce per diventare un mero esecutore di un programma quasi in maniera meccanica.
Infatti la cosa interessante di questo è che la terza dimensione è l'insoddisfazione professionale. Dico interessante nel senso che a un certo punto la persona fa come un bilancio e non è comunque soddisfatta, no? Sente che non sta dando quello che avrebbe voluto dare e che comunque in un certo senso c'è un disagio. Diciamo che il burnout comunque è un processo che si sviluppa per stadi, quindi non è una condizione tutto o nulla, no? Ma è un qualcosa che pian piano la persona può sentire che nel corso del tempo si modifica. Abbiamo visto fattori personali, fattori organizzativi, ma diciamo una domanda che così si può generale, che ci si può anche fare, quella di domandarsi: ma il mio lavoro, no, in termini di soddisfazione attualmente com'è, no? Quali sono le cose che mi fanno stare bene, quali sono le cose che mi fanno stare male, quali sono le cose che ancora mi nutrono, quali invece quelle che sono solo sottrazione, no, in un qualche modo. E credo che questo sia un po' così un primo punto per poter fare una riflessione.
Dopo riprendiamo il tema perché vogliamo anche essere molto pratici, perché magari chi ci sta ascoltando comincia a porsi delle domande e allora vedere come agire, perché il primo step, il primo passo è quello di porsi le domande, poi cercare le risposte. Anna, lei vuole porre domande o cercare risposte?
No, io sto solo sentendo la vostra trasmissione.
La sentiamo un po' male, Anna.
Sì, ecco il mio telefono. Io sto sentendo la vostra trasmissione e mi sono fatta una domanda.
Sì.
E mi sono detta: io sono d'accordo che gli insegnanti hanno dei problemi.
Anna, la faccia velocemente la sua domanda perché la sentiamo veramente male.
Ecco, però perlomeno hanno come minimo due mesi sì, di vacanza, mentre gli altri, tutti, sì, hanno il problema di averne quattro magari e di essere sul piede di dire domani mi licenziano. Mm-hmm. Ecco, allora, cioè, io penso che non sono solo gli insegnanti, perché non loro perlomeno certo possono recuperare in due mesi, come minimo, eh? Sì. Io non lo sto contando i giorni perché sarebbe troppo difficile.
Anna, chiarissimo, adesso le faccio, grazie, le faccio grazie. Rispondere magari da Carlotta Viece lì e poi anche da Paola Mosley Pellegatta, perché è vero, il riferimento di Anna era ai docenti, ma lo abbiamo ricordato sin dall'inizio, parlavamo anche e soprattutto delle persone che lavorano nel campo della cura e dell'assistenza, ma il concetto di burnout certo che può colpire qualsiasi persona che lavora, bisogna capire quali sono le conseguenze di questa situazione. Però è vero, come diceva Anna Paola Mosley Pellegatta, in fondo i docenti hanno il tempo per recuperare.
Allora,
è una vecchia storia questa.
Certo, allora vorrei dire che è vero che i docenti durante l'estate hanno questi due mesi dove non sono in aula, però non è che non lavora, è vero, hanno un periodo più lungo rispetto a chi ha solo 4 settimane, cioè il ciclo con le vacanze scolastiche, ma vorrei ricordare che in questo periodo estivo, che è lungo ed è vero, non si è in aula, ma si lavora a livello di formazione continua. Infatti c'è un periodo alla fine della scuola e prima dell'inizio del nuovo anno scolastico dove i docenti sono tenuti a essere presenti per attività di pleno ma anche di attività di formazione continua, quindi ci sono, non ci sono più questi due mesi come se fosse tantissimo tempo, è occupato anche dalle attività fuori aula. Certo è che così come altre professioni, quando non si sta bene, non si sta bene comunque, vorrei dire, sia che si abbia tanto o poco tempo anche per recuperare.
Mm-hmm. Carlotta Viecelli voleva aggiungere qualcosa, ma, anche generalizzando il discorso.
Ma
se
in
vuole.
Questo senso io credo che in effetti, diciamo, non sia tanto una gara, no, tra chi sta peggio o chi ha più vacanze, ma quanto il discorso della signora è quello che rinnova quindi l'idea di impegnarsi per tutte le categorie professionali. Oggi stiamo parlando in parte di docenti, ma anche comunque di operatori sanitari e sociali, ma quindi l'idea è di occuparsi, la psicopatologia del lavoro si occupa appunto di persone che hanno il lavoro e nonostante questo vivono un disagio. Quindi noi oggi sappiamo che alcune modifiche nell'organizzazione del lavoro mettono più sotto pressione le persone. Quindi alcune volte è chiaro che non è possibile eliminare l'elemento che può causare disagio, no? Però è vero che possiamo inserire delle misure di prevenzione che possono aiutarci a non sviluppare, come dire, un disagio maggiore.
Anche perché il servizio di psicopatologia del lavoro appunto si rivolge a tutti indistintamente,
certo,
quindi
certo,
non è che
certo,
tratta soltanto alcune
certo.
categorie.
È anche vero che questa questione che citava la signora del pregiudizio, diciamo un pochino, no, rispetto, è anche quello che ha portato, porta, si è visto alcune volte i docenti magari a... Addirittura questo pregiudizio esterno in fondo incide anche su di loro, no? Che
certo.
dicono ma in fondo io non dovrei star male perché ho due mesi di vacanza, no?
C'è una stigmate sociale per cui a un certo punto dice ma di cosa ti lamenti, tanto
esatto.
le 2 settimane di vacanza, ma stare male è oggettivo
esatto.
in questo caso, quindi
esatto.
non si può preventivamente sopire semplicemente perché si hanno più vacanze, poi bisogna vedere qual è il rendimento del loro lavoro, che è fondamentale perché si tratta comunque di dare un futuro ai ragazzi e ai bambini che poi diventeranno adulti. Cristiano Castelletti, ci sono altre domande o comunque diciamo riflessioni da parte degli ascoltatori?
Ce ne sono diverse, vengo subito alle domande dato che il tempo stringe. Una considerazione di un ascoltatore: l'educazione delle nuove generazioni e la cura delle vecchie dovrebbe essere risparmiata dalla logica della produttività, se no finiremo come nel film Gattaca. Poi una domanda puntuale, forse esco un po' dal tema, ma vorrei chiedere ugualmente: chi subisce mobbing ed è comunque costretto a continuare, come può sopravvivere? E poi mio marito da agosto, che ha sempre mal di testa tutti i giorni e non si trova niente, ha già fatto risonanze ma non trovano nulla, lavora in banca e la situazione non è il massimo, non è molto considerato dopo quasi 30 anni. Può trattarsi di burnout? Cosa possiamo fare?
Carlotta Viecelli, poi sentiamo anche Paola Mosley Pellegatta.
Sono
domande ricorrenti.
Sono domande ricorrenti, chiaro quello che dicevamo prima rispetto a dei sintomi, no? Che possono essere appunto come un mal di testa, potrebbe essere diciamo anche in fondo un sintomo che mostra che qualcosa non va diciamo in questo equilibrio di benessere psicofisico della persona, quindi è giusto escludere prima tutte le cause organiche che che possono portare ad un disagio, e poi è vero, magari fare una riflessione anche nell'ambito, come dire, di come si vive la propria situazione lavorativa, ma anche non solo lavorativa. Oggi parliamo di lavoro, ma poi voglio dire esistono anche altri ambiti della vita della persona. Riguardo al mobbing, ecco, adesso è chiaro che il tempo è poco per entrare in questo tema, però diciamo tutte le dinamiche relazionali difficili, sicuramente la persona, se vive un disagio, può contattare anche il laboratorio di psicopatologia del lavoro, e sicuramente i colleghi daranno supporto per un'analisi della situazione e vedere insomma insieme che cosa si può fare per cercare di stare meglio.
Paola Moesli Pellegatta, lo stesso dicasi per i docenti, perché se tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che magari appunto è attivo nel mondo della scuola, si sta facendo delle domande sulla propria condizione di lavoro e non sa che passi intraprendere, che cosa gli si può suggerire?
Allora, se un docente o una docente non sta bene, ha qualche segnale, avete detto il mal di testa, ma direi tanti altri segnali, vorrei ricordare come prima cosa di poterci contattare, ma di contattare e di condividere questo non star bene anche con i colleghi o con la propria direzione, con chi hanno vicino. Ritorno a questo concetto di importanza di rete, di non rimanere da soli per condividere questo non star bene. E poi noi come linea ricordo che c'è il sito www.t.ch/linea, si può scrivere e poi le persone vengono subito contattate, abbiamo la possibilità di colloquiare al telefono e poi insieme immaginare delle piste diverse a seconda della situazione che ci viene presentata. E quindi si va da, come detto, la possibilità poi di andare al servizio psicologico per docenti, ma c'è anche solo la possibilità di immaginare di fermarsi un momento e di ipotizzare all'interno di attività di formazione continua qualcosa di mirato che possa aiutare, fornire uno strumento in più a questi docenti, e poi tante altre possibilità. Quindi per dire che noi sappiamo che i docenti della scuola ticinese sono ben attrezzati per le loro attività professionali di docente, con delle competenze legate alla materia che insegnano, ma anche con tante competenze relazionali. È vero, ci sono dei momenti difficili. E allora quando ci sono questi momenti difficili, cogliere sia le persone stesse o i propri colleghi questi segnali e non rimanere da sole, rivolgersi a linea, a un collega, alla direzione, al servizio, per trovare una risposta, un sostegno, un conforto.
Vi faccio una domanda flash, 30 secondi per ciascuno in conclusione. Pensate che il vostro impegno in questo ambito andrà diminuendo o aumentando col passare del tempo?
Allora, noi non abbiamo la bacchetta magica, facciamo delle piccole azioni di sostegno al disagio, di promozione del benessere, speriamo che diminuisca, ma noi pensiamo che, pensando anche alla promozione del benessere, invece possiamo farne tante, che spero diminuisca quelle di sostegno ai docenti in difficoltà.
Carlotta Vieceli.
Ma io penso che se noi concepiamo appunto il lavoro di aiuto come un qualcosa comunque anche di faticoso e che a lungo termine può essere anche usurante, in un qualche modo possiamo vivere anche come più normale in fondo anche delle crisi o delle difficoltà momentanee che ci sono all'interno della professione, e quindi, come dire, fare un attimino di riflessione e poi di nuovo andare avanti per quello che sono la nostra strada e i nostri impegni professionali.
Della relazione tra noi e il lavoro, tra il lavoro e noi, e quanto facciamo nel lavoro e come possiamo reagire anche male al sovraccarico di lavoro, sicuramente parleremo ancora. Questa mattina ci siamo occupati in particolare del carico di lavoro che può colpire le persone attive nel campo della cura e del sostegno alle persone che hanno bisogno di cura, e nel mondo dei docenti, che sono una categoria importante dove le sollecitazioni, una categoria di lavoratori che sono spesso sollecitati dal punto di vista psicologico, in cui appunto il rischio di cadere in situazioni di burnout può essere in qualche modo prevenuto, e c'è appunto questo progetto voluto dalla DEX che si chiama Linea. Metteremo poi il contatto anche sulla pagina di Mille Voci di Rete 1, dove potrete trovare ulteriori informazioni. Io intanto ringrazio Paola Moesli Pellegatta, responsabile del progetto Linea, e Carlotta Vieceli, psicologa responsabile del servizio psicologico per il sostegno ai docenti, che erano qui in studio con noi. così come Liala Cattaneo, coordinatrice del laboratorio di psicopatologia del lavoro che abbiamo sentito in precedenza. Domani dedicheremo la giornata alla raccolta fondi della catena della solidarietà per l'Africa e ne parleremo anche a Mille Voci, quindi ci risentiamo domani mattina. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto.